Pontificio Istituto Biblico a Roma, ordinario di Nuovo Testamento, in passato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, di cui è stato anche preside, e ora professore ordinario di Nuovo Testamento presso la Facoltà di Teologia alla Pontificia Università Lateranense. Autore di numerose pubblicazioni su San Paolo, in particolare di commenti alle epistole dell'Apostolo, pubblicati da rinomate case editrici. Possiamo ricordare qualcuno di questi titoli? Lettere ai Galati, Lettere ai Romani, trasformati dallo Spirito, Lectio Divina sulle lettere di Paolo, la seconda lettera ai Corinzi e ultima di quest'anno, Per me il vivere è Cristo, itinerario spirituale con San Paolo, edito dalle Paoline, 2009. Siamo felici di conoscerlo innanzitutto, molte delle nostre suore lo conoscono e l'hanno apprezzato, per tanti esercizi spirituali e convegni che ha animato con la sua capacità e profondità conoscitiva e dottrinale. Siamo felici che abbia accettato anche di tenerci questa relazione sul tema Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote, a Lui il nostro grazie, sentito e riconoscente.
Buona giornata a tutti voi. Sono ben lieto di trattare questa tematica su Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote. Si dice sempre che i peccati di gioventù non si dimenticano mai. Il mio rapporto con le figlie della Chiesa è un rapporto atavico. Saluto la madre e il loro, con lei tutta la comunità, le altre congregazioni religiose qui presenti, i laici, e sacerdoti, ed ho accettato proprio per questo legame di trattare questa tematica così complessa nel Nuovo Testamento sul sacerdozio di Cristo. Noi siamo abituati a parlare di Cristo sacerdote. Direi in termini di premessa, questo ci rende abbastanza abitudinari rispetto a questa tematica. In realtà la tematica è complessa ed è una tematica che non ha nulla di sacerdotale in termini di presupposti. Direi che, come sostiene l'autore della lettera agli Ebrei, se Cristo tornerebbe nel mondo, non sarebbe né sacerdote né sommo ed eterno sacerdote, perché non poteva esercitare alcun ministero sacerdotale secondo le prescrizioni giudaiche rispetto al sacerdozio. In questo panorama, per cui Gesù Cristo è un originale, sommo ed eterno sacerdote, la lettera agli Ebrei svolge un ruolo capitale nel Nuovo Testamento. In pratica, non avessimo questa lettera, noi non potremmo mai definire Cristo sommo ed eterno sacerdote. È questa lettera, soprattutto dal capitolo secondo in avanti, che comincia a descrivere questo sacerdozio originale di Cristo. Allora, primo punto della mia relazione, come è giunto l'autore della lettera agli Ebrei a sostenere il sacerdozio di Cristo? Per sottolineare questo aspetto, dovremmo visitare o ripensare la concezione del sacerdozio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Il sacerdozio si ha per appartenenza ad una classe, la classe levitica. Secondo, avviene per separazione dagli uomini. Terzo, si attua per mediazione. Primo, appartenenza alla classe levitica dei sacerdoti. Gesù non appartiene alla classe sacerdotale. Non è un levita, Sapete benissimo, in questo tempo di Natale stiamo meditando molto su questo, che Gesù appartiene alla tribù di Giuda. Per questo non è entrato mai nel santuario, nel Tempio di Gerusalemme, per offrire sacrifici. Fosse entrato nel Tempio di Gerusalemme e nel santuario per offrire sacrifici di animali o se stesso, sarebbe stato lapidato prima di essere crocifisso. Per un motivo molto semplice, perché quell'accesso era destinato soltanto a coloro che appartenevano alla classe dei Leviti. Questo significa che è necessario ripensare il sacerdozio, e noi dobbiamo ripensare continuamente il sacerdozio, soprattutto in quest'anno dedicato all'anno sacerdotale. Secondo, il sacerdozio avviene per separazione. I capitoli 8 e 9 della lettera agli Ebrei ci descrivono proprio questo processo di separazione. La classe dei Leviti è separata da Israele, non ha terreno, non ha proprietà, è una classe che abita ovunque, proprio perché classe sacerdotale. All'interno di questa classe poi ci sono i sacerdoti e coloro che officiano per il culto. Non tutti i Leviti officiano per il culto, ma devono essere scelti coloro che hanno questa funzione all'interno della classe dei Leviti. Un'ulteriore separazione: nel Tempio non potevano entrare i gentili e le donne, ma potevano entrare, come sapete, soltanto i maschi e coloro che appartenevano alla classe sacerdotale nelle parti più interne del Tempio, fino al Santo dei Santi. Dirà l'autore della lettera agli Ebrei, ricordando questo fenomeno, che una volta all'anno il sommo sacerdote entra nel Tempio per offrire sacrifici, prima per sé e poi per i peccatori. Dunque una separazione ulteriore, dal Tempio al Santo dei Santi, dal Santo dei Santi al sangue di animali. Il sacerdote non offre se stesso, offre simbolicamente il sangue degli animali che lo purifica e purifica progressivamente tutti gli altri. Ho richiamato brevemente la dinamica della separazione. Dunque Israele separato dagli uomini, i Leviti separati da Israele, i sacerdoti separati dai Leviti, i sommi sacerdoti separati dai sacerdoti, il sacrificio separato dal sommo sacerdote, il sangue separato dal sacrificio. Con Gesù Cristo abbiamo un capovolgimento totale, non più separazione, ma come vedremo, assimilazione. Terzo, il sacerdozio avveniva per mediazione. È stato accennato nell'introduzione il duplice rapporto che instaura il sacerdozio. Il sacerdozio avviene per due processi fondamentali in tutte le religioni, per comunione e per mediazione. Il sacerdote cioè deve ristabilire la relazione tra Dio e gli uomini, e questa è la comunione. Il punto fondamentale del sacerdozio è stabilire la comunione tra il trascendente Dio e gli esseri umani. Ma questa comunione, che sta alla base del sacerdozio comune dei fedeli, badate bene, perché il punto di arrivo del sacerdozio è la res, diremmo che è la sostanza, è l'aspetto più importante. Questa comunione non avviene automaticamente, singolarmente, individualmente, ma avviene mediante mediazione. E qui abbiamo il fondamento del sacerdozio ministeriale. Per mediazione significa che è necessario che tra Dio e gli uomini ci sia una persona che garantisca questa comunione, che realizzi questa comunione, proprio mediante il sacrificio. Il processo della mediazione è importante quanto quello della comunione ed è alla base del sacerdozio ministeriale. Su questo rapporto tra sacerdozio comune e ministeriale è opportuno formulare alcune precisazioni. È vero che il sacerdozio ministeriale è in funzione di quello comune. Non ci fosse il sacerdozio comune, non ci sarebbe il sacerdozio ministeriale. Dunque, non è il sacerdozio comune in funzione di quello ministeriale, ma è quello ministeriale in funzione di quello comune. Questo è un aspetto molto importante di ciò che stiamo dicendo, perché molte volte noi dimentichiamo che c'è un sacerdozio ministeriale perché c'è un sacerdozio comune dei battezzati. C'è un sacerdozio che accomuna tutti i credenti. Seconda precisazione, anche se è funzionale, è necessario. Questo secondo aspetto è stato dimenticato soprattutto nella prima fase post-conciliare. Poi è stato progressivamente recuperato. Ed è necessario recuperarlo, perché il sacerdozio ministeriale è in funzione di quello comune, ma quello comune esige quello ministeriale, lo condiziona, lo richiede, proprio perché attraverso quello ministeriale la comunione sia garantita, sia realizzata. Per questo non si tratta di un sacerdozio ministeriale opzionale, come in alcune frange del cristianesimo post-conciliare si è andato delineando, ma si tratta di un sacerdozio necessario, di una mediazione necessaria, altrimenti non si ha sacerdozio. Come ho detto poco fa, il sacerdozio ha due polarità fondamentali che stanno insieme, la comunione e la mediazione. Dunque è una comunione che apre alla mediazione, è una mediazione che realizza la comunione, rende possibile la comunione. Diremmo che nel momento in cui viene a cadere l'uno, cade l'altro. Se cade il sacerdozio comune, cade il sacerdozio ministeriale. È la grande e bellissima intuizione del Vaticano II. Perché è il sacerdozio dei fedeli che supporta il sacerdozio ministeriale. E se cade il sacerdozio ministeriale, cade anche quello comune, perché viene a mancare la possibilità di mediazione che avviene proprio in funzione del sacrificio. Secondo momento della mia relazione, l'intuizione dell'autore della lettera agli Ebrei. Prima della lettera agli Ebrei, nessuno del Nuovo Testamento, né tantomeno Gesù Cristo, attribuiva o si attribuiva il titolo sacerdotale che non fosse della tribù di Levi, della tribù dedicata al sacerdozio. Gesù Cristo stesso non ha mai detto di essere sacerdote, non ha mai pensato di presentarsi come sacerdote, si è presentato come profeta. Ha avuto gesti profetici, si è presentato come re. Ricordate l'ingresso in Gerusalemme, in cui la sua regalità è riconosciuta. Ma non si è mai presentato come sacerdote. Ha preso possesso del Tempio, ricordate Gesù a 12 anni, quando entra nel Tempio, l'abbiamo letto domenica, e resta nel Tempio, tra i dottori del Tempio, ma non compie gesti sacerdotali, insegna. Come uno che ha autorità, non compie alcun gesto sacerdotale. Pochissimi gesti cultuali Gesù compie. Attenzione alla differenza tra cultuale e sacerdotale. Compie alcuni gesti cultuali nell'ascensione, benedice i suoi. Li benedice prima di salire al Padre. Compie un gesto sacrificale. Questo è il mio sangue versato per voi, questo è il mio corpo dato per voi. Compie un sacrificio, vede la propria vita come sacrificio offerto a Dio per gli uomini. Ma anche qui manca un'esplicita asserzione in cui Gesù possa dire di se stesso: io sono sommo ed eterno sacerdote. Questo ci fa comprendere la grande intuizione dell'autore della lettera agli Ebrei, questo autore che scrive quando il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, tra il 70 e l'80 d.C. e che ripensa il sacerdozio di Cristo nella sua essenzialità. Parte dal risultato per giungere alle origini. Tutta la dinamica della lettera agli Ebrei sta in questo: partire dal risultato, e dal risultato a cui si perviene mediante l'offerta di Cristo sulla croce, giungere alle motivazioni, alla ragione. Allora vediamo questo risultato. Il risultato è asserito dall'autore della lettera agli Ebrei al capitolo secondo, dal verso 12 al verso 17, in cui ci dice che Gesù Cristo è diventato sommo sacerdote attraverso due aggettivi fondamentali: misericordioso e fedele. Che cosa è avvenuto per Cristo? L'autore della lettera agli Ebrei ci fa pensare e ci dice che Cristo ha offerto non un sacrificio mediante separazione, ma mediante comunione, mediante assimilazione. Si è dovuto rendere in tutto simile ai fratelli per essere sommo sacerdote. Una espressione bellissima, bellissima. Si è dovuto assimilare ai fratelli. Gesù Cristo è entrato in comunione profonda con gli uomini, una comunione che lo ha reso sommo sacerdote. Entrato in comunione con gli uomini, il suo sacerdozio si è realizzato, e si è realizzato proprio mediante la mediazione del sacrificio del suo sangue. La comunione, innanzitutto. Questo è l'aspetto più nuovo del cristianesimo rispetto al giudaismo. Badate bene che il cristianesimo dal giudaismo non si distingue un granché, tranne per un dato fondamentale, appunto il sacerdozio. Non abbiamo grandi distinzioni, perché la parola di Dio, la Bibbia, vale per gli ebrei, anche se non è nello stesso canone, e vale per noi. L'ascolto della parola vale per il giudaismo e vale per noi. Il Dio di Israele è anche il Dio nostro. Gesù è un ebreo, Maria è un'ebrea. Che cosa rappresenta la novità fondamentale del cristianesimo rispetto all'ebraismo? Proprio la dinamica del sacerdozio. Perché Gesù Cristo non è diventato sacerdote per separazione, ma per comunione. Non ha avuto bisogno di separarsi dagli uomini per diventare sacerdote. Non ha dovuto creare una balaustra. Qui stanno i presbiteri e qui stanno i laici. Ma è entrato in comunione con gli uomini, una comunione totale che lo ha reso tale, che lo ha reso sacerdote. Ha realizzato perfettamente la comunione. E l'ha realizzata, precisazione che l'autore della lettera agli Ebrei compie più volte, non avendo peccato. Il suo sacrificio è perfetto, il suo sangue è perfetto, la sua offerta è perfetta, il suo sacerdozio è perfetto, perché non ha peccato. A prima vista noi penseremmo che, poiché non ha peccato, Gesù Cristo non è entrato pienamente in comunione con gli uomini. Alcune volte noi abbiamo questa concezione. Poiché Gesù Cristo non ha peccato, non ha realizzato una perfetta comunione con noi. In realtà non è così, perché il peccato tutto fa fuorché realizzare la comunione tra le persone. Non c'è chi non veda che quando c'è l'esperienza del peccato c'è una scissione, c'è una separazione tra gli uomini, c'è un'apparente comunione. Anche il peccato sociale, fatto insieme, tra più persone, non realizza nessuna comunione, ma realizza semplicemente una separazione profonda. Il pentitismo, tanto per accennare a una forma di peccato sociale, non realizza nessuna comunione, anzi, nel pentitismo avviene proprio l'accusa vicendevole tra le persone che hanno commesso lo stesso peccato sociale. Questo ci fa comprendere che dove c'è il peccato non c'è comunione. Dove non c'è il peccato, c'è la profonda comunione. E Gesù Cristo è diventato sacerdote proprio perché ha realizzato una comunione senza peccato. Per questo la sua assimilazione o il suo diventare simile agli uomini, omoiozenai, dice il testo greco, e si è assimilato pienamente agli uomini, la sua comunione è totale, non è una comunione parziale, non è una comunione che si realizza soltanto in un momento, ma come vedremo fra poco è una comunione permanente, eterna. Il primo termine dunque, misericordioso. Gesù Cristo, per diventare sacerdote, si è dovuto mettere nella nostra stessa condizione, ha dovuto condividere la situazione degli uomini, tranne il peccato. Il secondo versante del sacerdozio di Cristo, quello del sacrificio. Qui l'autore della lettera agli Ebrei, di nuovo, capovolge tutto. Perché, come ho detto prima, il sacrificio avviene in un processo evolutivo di separazione. Fino al sacrificio del sangue degli animali. Gesù Cristo invece ha compiuto un sacrificio non con il sangue degli animali, ma con il proprio stesso sangue. Il capitolo 9 della lettera agli Ebrei, lo raccomando in particolare perché questo capitolo è di un'importanza epocale nel cristianesimo. In quanto cosa fa in questo capitolo l'autore della lettera agli Ebrei? Riflette proprio sul sacrificio di Cristo. Qui devo precisare alcuni tratti sul termine sacrificio. Noi pensiamo che sacrificare, compiere un sacrificio, sacrificarsi, significhi privarsi di qualcosa. Ogni volta che sentiamo parlare di sacrificio all'interno delle comunità religiose o all'interno della comunità ecclesiale, un po' restiamo reattivi, perché questo termine sacrificio ci fa pensare a qualcosa di cui dobbiamo privarci. Capovolgiamo la prospettiva e rileggiamola a partire dall'autore delle lettere agli Ebrei. Sacrificio significa rendere sacro. Sacrificio significa non privarsi di qualcosa, che io mi privi della mia libertà o della mia volontà per fare la volontà di un altro, del superiore o della superiora. Ma sacrificio significa che attraverso la ricerca della volontà di Dio sono nella condizione di rendere sacra la mia esistenza, di offrire me stesso al Signore. Sacrificio significa dunque non privazione di qualcosa. Questo è un punto molto importante della mia relazione. Ma sacrificio significa rendere sacro ciò che sacro non è. Rendere sacro ciò che è profano. Rendere cultuale ciò che è laicale. Tutto questo è sacrificio. Gesù Cristo dunque ha compiuto un sacrificio. Ha reso sacra la propria esistenza e l'ha resa sacra mediante l'offerta di sé, non privandosi di qualcosa, ma donandosi pienamente. Gesù Cristo, venendo nel mondo, ha riconosciuto che non la propria volontà, ma quella del Padre. Tu non hai chiesto né sacrifici di animali, ma un corpo mi hai dato. Per questo, entrando nel mondo, Gesù Cristo ha offerto se stesso come vittima immolata. Siamo al punto centrale della mia relazione, il sacrificio di Cristo. In che cosa consiste? Che cosa vuol dire che Gesù Cristo ha compiuto un sacrificio perfetto? Come il sacrificio di Cristo è stato reso perfetto? Direi attraverso il sacrificio della sua esistenza, che lo ha portato non ad offrire il sangue degli animali, ma la sua stessa vita. Proprio perché non ha peccato, egli ha potuto offrire il suo corpo. E qui comincia il processo inverso della separazione. non un sacerdozio per separazione dagli uomini, ma per comunione totale con gli uomini. Gesù Cristo ha abbattuto tutte le separazioni sacerdotali, le ha fatte crollare, ha fatto crollare il muro di separazione tra il Santo dei Santi e il Tempio, tra il Tempio e gli uomini e le donne, o i giudei e i gentili, tra i giudei e i leviti, tra Israele e gli uomini. Ha fatto crollare tutte le separazioni. La lettera agli Efesini, testo paolino, dirà: egli è la nostra pace, colui che ha abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo, stabilendo la pace. Ecco la mediazione di Cristo, una mediazione di comunione. Ha abbattuto tutti i muri. E in questo abbattimento dei muri il suo sacrificio è diventato perfetto. La sua mediazione ha realizzato una comunione perfetta. Su questo termine, che l'autore della lettera agli Ebrei utilizza più volte, perfetto, è bene osservare che il sacrificio di Cristo non ha bisogno, in quanto tale, di nessun aggiunta, non ha bisogno di nessuna ulteriore presenza, non ha bisogno di un ulteriore compimento e non ha bisogno di essere ripetuto. Gesù Cristo ha compiuto il suo sacerdozio una volta per sempre, una volta per sempre. Ha compiuto un sacrificio una volta per sempre e il suo sacrificio per questo, poiché una volta per sempre, ci dice l'autore, è diventato un sacrificio perfetto. Il sacrificio dell'Antico Testamento non era perfetto. Perché non era perfetto? Perché ogni anno è stato ripetuto nello stesso rituale. La sua ripetizione dimostra che non era un sacrificio perfetto, ci dice l'autore. Il sacrificio di Cristo è perfetto perché una volta per sempre si è realizzato. E proprio perché si è realizzato una volta per sempre, il secondo termine della mia relazione diventa eterno, diventa permanente. Allora che cosa offriamo noi? Se è vero tutto questo, che cosa significa il nostro sacerdozio? Se Gesù Cristo ha compiuto un sacerdozio una volta per sempre e il suo sacerdozio è perfetto, non abbiamo bisogno di chiamare né i presbiteri sacerdoti, né i laici, suore o laiche, sacerdoti. In realtà non è così. E qui l'autore della lettera agli Ebrei aggiunge un orizzonte molto bello nella sua lettera, quello ecclesiale, quello del sacrificio che avviene per la fede nella Chiesa, quello del sacrificio per la Chiesa, con tutta la precisazione che ho fatto sul termine sacrificio. Per sottolineare questo aspetto vorrei richiamare un testo molto bello della lettera ai Colossesi, spesso frainteso: completo nella mia carne quello che manca al sacrificio di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Lì Paolo, nella lettera ai Colossesi, sottolinea ancora una volta che il sacrificio di Cristo sulla croce è un sacrificio impeccabile, è un sacrificio perfetto, non ha bisogno di ulteriori aggiunte. Noi al sacrificio di Cristo sulla croce non aggiungiamo nulla in quanto tale, questo va sottolineato, altrimenti cadiamo in forme di pietismo abbastanza edulcorato o abbastanza artefatto. È l'orizzonte ecclesiale che rende il sacrificio di Cristo necessario di un completamento a favore del suo corpo che è la Chiesa. Se dal versante storico, e non solo storico, il sacrificio di Cristo è perfetto, nel cammino della Chiesa, nell'essere parte della Chiesa, quel sacrificio ha bisogno continuamente di essere completato. Nel rapporto ecclesiale, nel rapporto con la comunità, nella vita ecclesiale è necessario questo completamento. Il corpo di Cristo che ha bisogno del mio sacrificio non è dunque il corpo crocifisso di Cristo, ma il corpo di Cristo che è la Chiesa. Il corpo di Cristo che è la Chiesa. Tutto il sacerdozio cristiano si comprende anche allora nell'orizzonte della ecclesiologia, nell'orizzonte della Chiesa, e non al di fuori dell'orizzonte della Chiesa. Non c'è una relazione tra me e il sacrificio di Cristo da solo. Attenzione a questi errori che spesso vengono commessi. C'è una relazione tra me e il sacrificio di Cristo nella Chiesa, a favore della Chiesa, altrimenti non avremmo né sacerdozio comune né sacerdozio ministeriale. L'orizzonte ecclesiologico o ecclesiale rende ragione dunque, per l'autore della lettera agli Ebrei, la presenza del sacerdozio. È un sacerdozio che continua. Come continua? E siamo verso la conclusione della relazione. Continua attraverso una categoria che l'autore della lettera agli Ebrei sottolinea più volte nella sua lettera. Il corpo. Il corpo. Dove il termine corpo o soma non indica una parte di me, ma indica tutto me stesso, indica tutta la mia persona. Il corpo rappresenta il luogo nel quale Gesù ha compiuto il sacrificio, prima di tutto. Gesù Cristo non è entrato, come abbiamo detto, nel santuario di Gerusalemme per offrire il sacrificio, anche perché nell'epoca in cui scrive l'autore della lettera agli Ebrei, il santuario è stato distrutto nel 70. Dunque non ha bisogno di pensare a questo ingresso nel Tempio di Gerusalemme. E abbiamo visto che Gesù è entrato nel Tempio di Gerusalemme, ma non ha mai potuto né voluto offrire sacrifici sacerdotali. Ma è entrato nel suo corpo, il luogo del sacrificio, del sacerdozio di Cristo è il corpo. E la tenda. Nei capitoli 9 e 10 l'autore parla proprio di questo corpo come tenda. Il corpo di Cristo, Gesù è entrato nel santuario non costruito da mano d'uomo, ma attraverso un santuario più grande e più perfetto. Eccolo qui, il suo corpo. Per realizzare il suo sacrificio, Gesù Cristo è entrato nella tenda del suo corpo. Il suo corpo è il luogo del sacerdozio di Cristo. Il suo corpo umano, terreno, del Gesù terreno, sulla croce, è nel suo corpo glorioso. Per cui Gesù Cristo non è vero che era sacerdote e adesso ha bisogno di noi sacerdoti per essere sacerdote. Gesù Cristo era e resta per sempre sacerdote. Adesso, è bellissima questa prospettiva dell'autore, Gesù Cristo continua a fungere da sacerdote davanti a Dio per gli uomini. Continua ad essere sommo ed eterno sacerdote. Mentre noi su questa terra, in nome suo, come sacramento, continuiamo ad esercitare il sacerdozio del suo corpo che ha attraversato resta per sempre. Dunque, attraverso l'Eucaristia e attraverso la risurrezione, attraversando il suo corpo glorioso, Gesù Cristo è diventato sommo ed eterno sacerdote. Il corpo però diventa anche la categoria fondamentale per la quale si realizza nella Chiesa il sacerdozio comune e quello ministeriale. Il corpo. Noi spesso dimentichiamo questo aspetto. In realtà, anche se, come ho detto prima, nel Nuovo Testamento l'autore della lettera agli Ebrei è il primo a utilizzare per Cristo il linguaggio sommo sacerdotale, prima di lui Gesù aveva detto: distruggete questo tempio e lo riedificherò in 3 giorni. E Giovanni precisa nel suo Vangelo che stava parlando del suo corpo. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, Paolo dirà che il corpo dei credenti è tempio dello Spirito. Il corpo dei credenti non appartiene ai credenti, ma appartiene allo Spirito, è tempio e dimora dello Spirito. E c'è un testo stupendo della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dal verso 1 al verso 10. E mentre la nostra dimora terrena si corrompe, viene costruita una dimora superiore preparata da Dio per noi. Mentre il nostro corpo si corrompe, c'è un'altra realtà nel nostro corpo che si trasforma. Il nostro corpo subisce una trasformazione. E vedete come comincia il linguaggio cultuale. Romani 12, 1-2. Vi supplico per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto mentale, non spirituale, il vostro culto logiche latreia, il vostro culto razionale, il corpo. Come per Cristo il sacerdozio avviene non attraverso l'anima, separata dal corpo, non attraverso l'intelligenza e basta, o attraverso la mente, ma attraverso tutto se stesso, così per il credente il sacerdozio avviene mediante tutto se stesso, mediante la propria carne, diremmo. Per questo nella traduzione abbiamo cambiato, giustamente, finalmente, uno degli aspetti positivi della nuova traduzione della CEI. Ci sono parecchi errori, ma uno degli aspetti positivi è questo: non nei giorni della sua vita terrena, nei giorni della sua carne, Gesù offrì preghiere e suppliche. Il corpo. Il sacerdozio di Cristo avviene mediante il corpo, il sacerdozio dei credenti avviene mediante il corpo, sia quello comune che quello ministeriale. Quello comune, mediante il sacrificio della fede. Il sacrificio più importante che come credenti noi possiamo offrire al Signore non è quello della celebrazione eucaristica, tra virgolette, ma il sacrificio della nostra fede. Il sacrificio della nostra fede. Per questo l'autore della lettera agli Ebrei, nel capitolo 11, ci fa l'elogio più bello della fede. Per fede, Abramo, per fede, Isacco, per fede, l'elogio più bello della fede. Il sacrificio comune dei fedeli, che comprende me, ministro, che comprende chiunque al sacerdozio ministeriale, è quello della fede. Ma quel sacerdozio della fede ha bisogno anch'esso della mediazione del corpo. Ecco l'Eucarestia. Nell'Eucarestia avviene questa mediazione del sacrificio di Cristo che si ripresenta perché il sacrificio comune della fede sia pienamente realizzato. Spero di essere chiaro in questo aspetto. Il sacrificio eucaristico rende possibile il sacrificio comune della fede, perché nel sacrificio di Cristo, che è l'Eucaristia, che si ripresenta ogni volta e non si riattualizza, si ripresenta, avviene quel per voi, quel per molti, quel per tutti. Paolo dirà: e se anche il mio sangue e se anche io sto per essere versato in libagione, sul sacrificio della vostra fede, ecco ciò che sto dicendo, sul sacrificio della vostra fede gioirò e gioirò nuovamente insieme a tutti voi. Il capitolo 2 della lettera ai Filippesi, dal verso 12 al verso 17. Dunque il corpo. L'ultimo tratto della mia relazione riguarda la conseguenza fondamentale del sacerdozio. Cosa vuol dire tutta questa ricostruzione del sacrificio di Cristo? Tutto questo ripensare il sacerdozio nella prospettiva della lettera agli Ebrei? Che cosa significa, in altri termini, che accanto a Gesù Cristo come re, come profeta, dobbiamo pensare a Gesù Cristo come sacerdote? E che cosa vuol dire che accanto al sacerdozio comune dei fedeli c'è il sacerdozio ministeriale, che si rapporta a quello comune e che non è pensabile senza quello comune? Qual è la conseguenza basilare? Qual è la conseguenza più importante? Diremmo che la conseguenza più importante sta nella comunione con Dio. Il sacerdozio c'è perché si realizza una comunione permanente con Dio, eterna, perfetta, non una comunione parziale, non una giustificazione parziale. Questo aspetto dovremmo evidenziarlo soprattutto a partire da un altro tratto del linguaggio cultuale del Nuovo Testamento. Sto distinguendo, mi raccomando, alla distinzione tra cultuale e sacerdotale. Il linguaggio cultuale del Nuovo Testamento. Mi riferisco in particolare a quella espressione che Paolo riporta nelle sue lettere, ma che appartiene alla prima attestazione della fede della Chiesa. È un testo prepaolino. Dio lo ha prestabilito come strumento di espiazione dopo la dilazione dei peccati passati. Capitolo 3 della lettera ai Romani, verso 25. Dopo la dilazione dei peccati passati, cioè dopo che Dio ha continuamente dilazionato il sacrificio. Lo ha dilazionato non perché i sacrifici dell'Antico Testamento fossero inutili, mi raccomando, ma perché dovevano essere funzionali al sacrificio definitivo e perfetto di Cristo. C'è stata una dilazione. Adesso c'è una perfetta comunione. Noi siamo in pace con Dio, giustificati per la fede. L'orizzonte della comunione, o il punto di approdo della comunione, diventa allora la finalità di qualsiasi mediazione sacerdotale. Gesù Cristo è mediatore per realizzare la comunione. Noi esercitiamo un sacrificio, un sacerdozio ministeriale per realizzare la comunione. Non ci fosse la finalità della comunione, non ci sarebbe neppure la realizzazione di qualsiasi mediazione. Questa comunione è dunque permanente. Questa comunione tra Dio e gli uomini è definitiva. C'era una remissione dei peccati parziale. Prima del sacrificio di Cristo, i peccati erano parzialmente perdonati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io non ero certo che Dio avesse accettato il mio sacrificio. Prima di Cristo, la certezza dell'offerta del sacrificio non era assodata. Per questo, l'autore della lettera agli Ebrei, ogni sacrificio si deve compiere ogni volta che c'è un peccato, e il sacerdozio deve offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per i peccati degli altri. La comunione non era certa, non era assodata per l'autore della lettera agli Ebrei. Diventa certa e definitiva nel sacrificio di Cristo. Questo rappresenta uno degli elementi fondamentali del sacerdozio cristiano, un sacerdozio segnato dalla permanenza della fedeltà di Dio. Per questo Gesù Cristo è definito sacerdote misericordioso e fedele, cioè accreditato presso Dio, poiché la sua fedeltà ha realizzato una comunione perfetta. Una comunione dunque non segnata e non messa in discussione dal peccato umano, ma una comunione definitiva. Una comunione che cioè va al di là del tempo, al di là dello spazio. Noi giustificati per la fede siamo in pace con Dio. Questo orizzonte della comunione ci fa comprendere allora che la mediazione raggiunge il suo effetto quando realizza la comunione. Questo aspetto sarebbe molto importante ripensarlo nella vita comunitaria. Nessun gesto sacerdotale può essere realizzato se non in vista della comunione, se non in vista della comunione tra persone nella comunità cristiana, se non in vista della comunione tra persone che appartengono alla stessa famiglia religiosa. Guai il pensare qualsiasi gesto cultuale, sacerdotale, senza l'orizzonte della comunione. Allora che cosa vuol dire l'adorazione eucaristica senza l'adorazione del corpo di Cristo che è la Chiesa? Come pensare che noi possiamo adorare l'Eucaristia senza adorare la Chiesa? Senza adorare la Chiesa. Perché il corpo di Cristo nel tempo non è solo l'Eucaristia, è l'Eucaristia che fa la Chiesa. Nessun sacerdozio, nessun gesto cultuale possiamo compiere all'interno della comunità cristiana senza l'orizzonte della comunione con i fratelli. Allora anche noi compiamo un sacrificio ministeriale proprio in vista della comunione. La conclusione per la mia relazione. L'autore della lettera agli Ebrei intercala nella sua bellissima lettera, e badate bene, parlo sempre di autore della lettera agli Ebrei, perché già dai primi secoli si sapeva che la lettera agli Ebrei non era di San Paolo. Come dice uno dei più grandi studiosi della lettera agli Ebrei, il cardinal Vanoy, attualmente cardinale, la lettera agli Ebrei non è né una lettera, ma un bellissimo trattato, discorso sul sacerdozio di Cristo. Non è agli Ebrei, cioè un'apologia contro gli Ebrei, ma ai cristiani che vengono dal giudaismo, non è di Paolo, perché Paolo non avrebbe mai potuto pensare, a partire dalla sua formazione giudaica, una epocale rivoluzione del sacerdozio di Cristo. L'autore della lettera agli Ebrei, dunque un autore ignoto della seconda parte del primo secolo, che ha questa geniale intuizione a partire dall'effetto per giungere alla causa, come ho detto a un certo punto nella mia relazione. Allora, le conclusioni più importanti. La prima: qual è stato l'impulso del sacerdozio di Cristo e del sacerdozio cristiano? Che cosa ha permesso al sacerdozio di Cristo di realizzarsi in maniera così perfetta? La sua volontà? Il suo essere figlio di Dio? Il suo appartenere alla sfera di Dio perché non ha commesso peccato? Per l'autore della lettera agli Ebrei, no. Uno spirito eterno. Uno dei tratti sulla pneumatologia della lettera agli Ebrei sta proprio qui, al capitolo 9 della lettera agli Ebrei. Mediante uno spirito eterno ha offerto sacrificio per i peccati degli uomini. Lo spirito si trova all'origine del sacerdozio di Cristo e del sacerdozio cristiano. Sia del sacerdozio di Cristo, senza lo Spirito Eterno Gesù non sarebbe potuto entrare nel mondo, non avrebbe potuto offrire il sacrificio di sé. È lo Spirito che lo ha sostenuto nel sacrificio, è lo Spirito che non solo lo ha condotto nel deserto, gli ha permesso di dedicarsi alla vita pubblica, ma è lo Spirito che gli ha permesso di offrire il sacrificio di se stesso, secondo l'autore della lettera agli Ebrei. E badate bene, lo stesso Spirito rende possibile sia il sacerdozio comune sia il sacerdozio ministeriale. Prima conclusione dunque: attenzione allo spirito, spesso dimenticato nelle dinamiche del sacerdozio. Gesù ha potuto realizzare il proprio sacrificio mediante lo spirito, a causa dello spirito, sorretto dello spirito, e mai senza lo spirito. Per questo noi siamo tempio dello spirito. Secondo, il corpo. La seconda conclusione che vorrei sottolineare è questa importanza nel corpo, nel sacrificio di Cristo e nel sacerdozio cristiano. Il corpo. C'è una umanizzazione del sacrificio. Che cosa intendo con umanizzazione del sacrificio? Che non più il sacrificio di animali, il sangue di animali, il sangue delle vittime, che è un sangue che rimanda a una separazione, ma il proprio corpo. C'è sacerdozio dove c'è sacrificio del proprio corpo. Con tutte le precisazioni che ho formulato sul termine, mi raccomando, sacrificio, che non significa privazione di, ma rendere sacro ciò che sacro non è. Ognuno di noi, mediante il proprio corpo, rende sacro ciò che sacro non è, cioè lo rende culto offerto a Dio, il corpo. Non c'è assolutamente una manichea oppure una gnostica visione del corpo. Qui abbiamo tutta la teologia cristiana della importanza del corpo. La propria stessa vita diventa sacrificio santo e gradito a Dio. Terza conclusione: non separazione, ma assimilazione. Sappiamo benissimo che il Santo Padre ha voluto indire l'anno sacerdotale per le carenze e per le difficoltà del ministero sacerdotale. Ed è giusto, ed è pertinente. Non vorrei però che dimentichiamo che il sacerdozio ministeriale esiste perché c'è un sacerdozio comune, che non è concepibile alcun sacerdozio ministeriale senza sacerdozio comune. Come ho sottolineato nella mia relazione, il sacerdozio ministeriale è in funzione necessaria rispetto al sacerdozio comune. Questo implica un fatto molto importante, che il sacerdozio cristiano non avviene per separazione. Se noi vogliamo recuperare l'importanza del sacerdozio ministeriale mediante il percorso della separazione dal sacerdozio comune, abbiamo sbagliato strada. Il sacerdozio ministeriale si recupera sempre e solo attraverso la comunione profonda col sacerdozio comune. Perché il sacerdozio cristiano, la novità fondamentale della teologia cristiana rispetto al giudaismo, rispetto all'ebraismo, perché il sacerdozio cristiano non si attua per separazione, ma si attua per comunione. E quanto più nel sacerdozio avviene una comunione, tanto più si realizza la mediazione. Allora, e chiudo, dove io posso cogliere il mistero del sacerdozio ministeriale? Uno dei grandi punti di domanda oggi sul sacerdozio ministeriale. Cioè, come posso capire che nel sacerdozio ministeriale avviene questo mistero della presenza di Dio? Alcune volte noi pensiamo che questo avvenga mediante la riscoperta del rituale del Concilio di Trento, o che avviene mediante un processo di separazione. Alcune volte legittimo, perché abbiamo ridotto la cena eucaristica, che è cena sacrificale, a una cena fra amici o a un picnic. Ma il luogo visibile nel quale, con tutte queste esagerazioni giustamente contestate, il luogo visibile nel quale io posso riconoscere il mistero del sacerdozio comune e ministeriale, il luogo è il corpo di Cristo che è la Chiesa. È lì che il sacerdozio ministeriale rivela tutto il suo mistero. È lì che il sacerdozio comune rivela tutto il suo mistero più profondo. È facile pensare che noi riscopriamo il mistero del sacerdozio ministeriale attraverso la separazione. È difficile pensare che questo ministero è visibile nel corpo di Cristo che è la Chiesa, perché noi cadiamo sempre nella presunzione che l'Eucarestia sia un rapporto verticale tra me e Dio, che nell'Eucarestia devo stare solo io davanti al Signore, non deve esserci nessun'altra persona, per cui tutta la mia attenzione è rapportata a Lui. Prima Corinzi, capitolo undicesimo. Attendetevi gli uni gli altri. Celebrare l'Eucarestia in termini sacerdotali significa riconoscere nell'Eucarestia, e non solo riconoscere, operare nell'Eucarestia a favore del corpo di Cristo che è la Chiesa, a favore del corpo di Cristo che è la Chiesa. Allora, la riscoperta del sacerdozio ministeriale è, e spero di essere stato chiaro, riscoperta del sacerdozio comune. E il mistero presente nel sacerdozio ministeriale è il mistero presente nel sacerdozio comune, vale a dire il corpo di Cristo che è la Chiesa. In fondo, se a Maria possiamo attribuire il titolo sacerdotale con pertinenza, alla Chiesa possiamo attribuire il titolo sacerdotale, è perché questo sacerdozio è visibile oggi nella comunità cristiana.
Ringraziamo cordialissimamente il professore Don Pitta per queste profonde e chiarificatrici linee che ci ha tracciato e sul sommo eterno sacerdote Gesù e sul sacerdozio ministeriale e comune di tutti i fedeli che fanno il suo corpo che è la Chiesa. Da qui solo si può partire per poter approfondire e comprendere e soprattutto poi vivere ed esercitare. Qualcuno ha domanda da porgere al professore? Prego.
Dite i vostri nomi.
Sono Sor Maria Feana. Feana Catania.
Sor Maria. Sì.
E Feana, il nome reale, Feana. E buongiorno.
Buongiorno.
L'Eucaristia è fonte e vertice della vita cristiana. E vorrei capire di più quando hai detto che l'Eucaristia è... Non è più importante che hai detto che il fede è più importante che dell'Eucaristia. Come puoi dire quello che è l'Eucaristia in sé è già completo nonostante della poca fede dei fedeli? Grazie.
Prego.
Qualche altra domanda? Dì il nome.
Sono Lucia. Non trovo le parole per dire quanto ho goduto nell'ascoltare la sua... Veramente, e mi facevo un po' il paragone a quello che succede fuori. Dico, ma di fronte a questa realtà... È niente quello che... Quindi la speranza può fluire, germogliare e crescere, perché ecco una cosa, volevo una parola sulla preghiera sacerdotale di Cristo. Mi sembra che ecco, in quella preghiera ci sia tutto quello che le ha detto, questa dimensione ecclesiale del corpo di Cristo, ecco, e con la certezza che lui ha pregato per loro, per i discepoli, per gli apostoli e per coloro che avrebbero creduto grazie a loro. Una parola su questo, una parola sul fate questo in memoria di me. Grazie.
Sono Corradina delle Figlie della Chiesa.
Suor?
Corradina.
Corradina.
Io volevo solo puntualizzare, noi ci troviamo in un convegno mariano e allora tutto questo discorso che lei ha fatto sul sacerdozio di Cristo, sul sacerdozio ministeriale, sul sacerdozio comune, sul sacrificio, la comunione, ecco, Maria, la presenza di Maria, che ruolo Maria ha in tutto questo discorso bello che abbiamo sentito, che, e la ringrazio anche per quello che ci ha detto. La presenza di Maria tra il tema Maria e il sacerdozio, questa congiunzione tra Maria e il sacerdozio, come noi la possiamo vivere e vederla? Grazie.
Prego. Allora, rispondiamo a queste prime tre questioni. Vi ringrazio innanzitutto per le domande. La prima è importante, quella di Suor Maria Feahana. Dunque, perché io ho fatto quell'affermazione? E ringrazio per averla ripresa, perché mi permette di precisarla. Perché noi pensiamo che quanto più invadiamo il campo ministeriale nella celebrazione eucaristica, tanto più partecipiamo dell'Eucaristia. Questo è sbagliato. Perché non è l'invasione del campo ministeriale durante la celebrazione eucaristica che ci fa partecipare maggiormente dell'Eucaristia. Questo presupposto si trova in molte comunità evangeliche. E perché è sbagliato? Perché all'Eucaristia noi partecipiamo con il sacrificio della fede, tutti, preti e laici, con la distinzione tra ciò che è comune e ciò che è ministeriale. Con questa affermazione io ho voluto evidenziare proprio questo, che il sacrificio eucaristico è nello stesso tempo sacrificio della fede, è sacrificio in cui io cresco nella fede, maturo nella fede, partecipo con la mia fede. Sarebbe assurdo, e noi abbiamo spesso sottolineato questo versante che resta della grazia e dell'ex opere operato nell'Eucaristia, che resta, ma che non è certamente il migliore, perché è assurdo pensare che io partecipo comunque all'Eucaristia ex opere operato. Bisogna recuperare quel ex opere operantis, che è appunto la fede che diventa operante nella carità, nella stessa celebrazione eucaristica. Allora, questa domanda mi permette di precisare quanto è importante che la partecipazione eucaristica sia nello stesso tempo partecipazione del sacrificio della fede e non sia a prescindere da essa. Questo aspetto è evidenziato in maniera particolare da Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dove c'è uno scollamento tra Eucaristia e fede. O tra Eucaristia e carità. Qual è lo scollamento? Molto semplice. Partecipare all'Eucaristia senza riconoscere il corpo di Cristo che è quello del credente, senza riconoscere il corpo di Cristo dell'altro. Questo partecipare all'Eucaristia in questo modo, senza la riconciliazione ecclesiale, è un modo abnorme di celebrare l'Eucaristia. Noi l'abbiamo salvato mediante l'ex opere operato, ma badate che è un salvataggio in corner. Alla fine di Prima Corinzi 11 Paolo sottolinea: se non c'è questa capacità, questa disponibilità, questo rendere sacrificio mediante il riconoscimento dell'altro, statevene a casa vostra. Paolo dice chiaramente, celebrare l'Eucaristia in questo contesto significa compiere uno scandalo, questo è lo scandalo. Il celebrare l'Eucaristia pensando che l'Eucaristia opera comunque a prescindere. Ma questo non è vero. O meglio, è vero, perché comunque la grazia del Signore opera sempre e non dobbiamo mai dimenticarlo, ma non è vero per la mia partecipazione, perché non posso celebrare l'Eucaristia in una comunità divisa. È meglio non celebrarla. Non posso celebrare l'Eucaristia nella divisione ecclesiale, nella divisione tra me e il mio vescovo o tra me e la mia superiora, tra me e il superiore. Non è concepibile. È uno scandalo. È uno scandalo. Non è una possibilità tra le tante. E non ci si culla di fronte al fatto che, siccome l'Eucaristia è sacramento di medicina, è sacramento di guarigione, l'Eucaristia comunque deve essere celebrata a prescindere. Ma questa è una conclusione indebita. Noi dobbiamo sentire questo scandalo quando celebriamo l'Eucaristia in comunità divise. La seconda questione, la preghiera sacerdotale di Cristo. Gesù ha pregato. Giustissimo, la preghiera sacerdotale di Giovanni capitolo 13 fino al capitolo 17 è tutta una preghiera sacerdotale. Non era il tema della mia relazione, perché lì, noti bene, proprio Giovanni non utilizza il linguaggio sacerdotale, anche se si tratta della preghiera sacerdotale, perché Gesù prega proprio per l'unità dei suoi, dell'essere in lui e dell'essere suo nei fratelli. L'autore della lettera agli Ebrei aggiungerebbe un fatto di enorme importanza. Lo fa anche Giovanni nella prima lettera. Gesù non solo ha pregato per noi. Attenzione a questo aspetto misterico di enorme portata. Gesù prega ancora per noi. È bellissimo. Noi siamo abituati troppo a chiedere al Signore durante la messa di pregare per i defunti. Ma va bene, sì, d'accordo, preghiamo per i defunti. Ma ricordiamoci che Gesù Cristo e coloro che appartengono alla Chiesa Celeste pregano per noi. E la loro preghiera per noi è perfetta, perché sono in perfetta comunione con Lui, mentre la nostra preghiera per loro non sappiamo se è perfetta. Gesù continua a pregare per noi, su Lucia. Gesù oggi, mentre noi siamo qui, continua a sostenerci con la sua preghiera per noi. Giovanni nella prima lettera dice: noi abbiamo un Paracletos, noi abbiamo un paraclito presso il Padre. Accanto al paraclito nella Chiesa, che è lo Spirito, c'è questo paraclito presso il Padre, che è Gesù Cristo. Per questo Gesù Cristo è sommo ed eterno sacerdote fino alla fine del mondo, dice ancora l'autore della lettera. Suor Corradina, Maria nel sacerdozio. Dunque la mia relazione non era su Maria nel sacerdozio, precisiamo questo dato che sarà toccato da relatori molto più competenti di me sulla mariologia. Quindi non oso minimamente entrare nel campo dei relatori che succederanno alla mia relazione. Dal versante della lettera agli Ebrei, quali sono le conseguenze sulla mariologia? Quali sono le conseguenze sulla realtà di Maria all'interno del sacerdozio? Le stesse che ho delineato nella conclusione. L'azione dello Spirito di Maria, potremmo dire e diremmo che è sacerdote perché in lei opera lo Spirito in pienezza, è piena dello Spirito. Il corpo, Maria ha generato nella fede prima di generare nella carne il figlio di Dio, dirà Agostino. Il corpo di Maria. E terzo, Maria nella Chiesa. Maria non al di fuori della Chiesa. Di quel corpo che è Cristo nel tempo che è la Chiesa, Maria è parte. Non a prescindere. parte necessaria, imprescindibile, ma non a prescindere. Il corpo di Cristo, che è la Chiesa, è il corpo che avvolge anche quello di Maria. Per questo Maria è il modello della Chiesa, non perché è di fronte alla Chiesa, né a prescindere dalla Chiesa, ma perché è nella Chiesa. Ed è la motivazione per la quale il termine, mi raccomando, il termine mediatrice crea più problemi di quanti ne risolva. Crea più problemi perché ha bisogno continuamente di essere precisato. È vero, perché Maria è mediatrice tra noi e Cristo, e dobbiamo precisare sempre questo. Ha una funzione di intercessione, ma non dimentichiamo mai che per il Nuovo Testamento unus est mediator, uno è il mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Questo non significa che Maria ha un ruolo secondario, assolutamente no. C'è un'unica espressione di Paolo sulla Mariologia ed è di una importanza capitale. Nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge. Il commento più bello a questa espressione di Galati 4:4-6 si trova nel commento alla lettera di Martin Lutero. Strano a dirsi, in una concezione del luteranesimo non attenta alla Mariologia. Attenti che Martin Lutero ha delle pagine su Maria bellissime, pensate al commento del Magnificat di Lutero. Non plenitudo temporis fecit in vium filium, sed et contra in vium filium fecit plenitudo temporis. Bellissima. Non è stata la pienezza del tempo a determinare l'invio del Figlio di Dio, ma l'invio del Figlio a determinare la pienezza del tempo. Senza Maria non si ha la pienezza del tempo. Quindi ascolterete cose bellissime su Maria. Io non sono un mariologo e mi fermo qui.